Dopo mesi in cui siamo stati chiusi in casa, abbiamo ripreso un'esperienza fondamentale che è quella della mobilità e abbiamo visto quanto avevamo bisogno, quasi un bisogno irresistibile, di muoverci. Ma questo si spiega per il fatto che l'uomo in se stesso è cammino. E sulla strada della vita noi possiamo incontrare tre tipi di uomo: il vagabondo, che è quello che ha un impulso a camminare anche se non conosce una meta, va senza sapere dove va. Poi abbiamo il viaggiatore, è l'uomo che ha una direzione, ha una destinazione, lui ha le idee chiare e sa cosa vuole. Si va in città, là c'è una università, c'è un supermercato, c'è un'azienda. Abbiamo poi il pellegrino, che è un uomo che ha un orientamento. Lui va verso la città degli uomini, ma punta dritto verso il santuario, che è la casa dove si può incontrare Dio. È diverso essere un vagabondo che va solo con le gambe, essere un viaggiatore che cammina con le gambe e con la testa, essere un pellegrino che cammina con le gambe, con la testa e con lo spirito. Oggi noi celebriamo la solennità della Ascensione. È Gesù che acchiara la sua destinazione e perciò la dichiara, dice: io vado al Padre. E Gesù si è così appiccicato alla nostra carne che quando da risorto incontra la Maddalena, le dice: io salgo al Padre mio e Padre vostro. Nel suo movimento di risalita al Padre non è solo, Gesù è il capofila. Colui che dietro a sé porta anche tanti altri uomini e donne, e poi davanti al Padre con gioia dice: ecco, io e i figli che tu mi hai dato. E la gioia di Gesù è far gioire il Padre per l'abbondanza di tanti figli e figlie. Noi siamo sempre in cammino, eppure siamo già arrivati. Abbiamo nella preghiera, prima delle letture, detto questa frase: nel tuo figlio asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te. Un frammento di umanità è già nella comunione perfetta con il Padre, nella vita definitiva. Noi non dobbiamo mai pensare Gesù da solo, perché lui è uno e molti, è il capo che riunisce in sé un corpo, le sue membra che siamo noi. Ci ha presi in sé e ci ha portato con sé. Perciò San Paolo ha potuto dire: la nostra vita di uomini e donne è nascosta con Cristo in Dio. E addirittura usa un'immagine, quella di essere seduti nei cieli. Noi siamo già là con Gesù, saliti nei cieli, seduti, cioè in una comunione ormai permanente con il Padre. Eppure noi camminiamo ancora nel tempo e anche Gesù non ha smesso di camminare sulle strade dell'uomo. A me piace molto nel Vangelo guardare Gesù camminatore, specie quando si dice che Gesù passò beneficando. Ecco, Gesù passa e intanto aggancia gli uomini. Non ci trova sulla vetta delle nostre perfezioni, ma spesso ci trova nei picchi dei nostri dirupi, dei nostri fallimenti, delle nostre cadute, dei nostri sbandamenti. Spesso Gesù ci trova vagabondi, senza bussola, e lui ci riorienta verso il Padre e ci trasforma da vagabondi in pellegrini. A me piace pensare l'ascensione come la nostra vita umana che di passo in passo torna al Padre. E mentre Gesù passa, aggancia tanti uomini e donne e li coinvolge dentro questo suo orientamento al Padre: salgo al Padre mio e al Padre vostro. Aggancia Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, la Samaritana, Zaccheo, la donna adultera. Aggancia i piccoli e i grandi, i santi e i peccatori perché diventino santi, e infoltisce questo popolo che è in marcia verso il regno. Per usare un termine moderno potremmo dire che Gesù è un influencer, uno che sulla rete diventa un personaggio popolare, che coi suoi gesti, con le sue parole, riesce ad influenzare questi follower, questi seguaci che poi vanno dietro a lui. È un popolo di figli che si raduna, che cresce, che si infittisce e che diventa la Chiesa. La Chiesa non è la somma dei cristiani, la Chiesa è la loro vita comune. All'inizio di questa processione che è la Chiesa c'è Gesù, che è la guida, il capo che sta davanti. E in questa processione del popolo di Dio ci sono indubbiamente i grandi santi, i martiri, ci sono i santi della porta accanto e credo proprio che ci siano anche tante persone che ancora non confessano una fede piena, matura, esplicita in Gesù come Salvatore, capo, però sono attratti dal suo stile, dalla proposta del Vangelo. Si riconoscono nel comandamento dell'amore e allora seguono la legge del bene, della verità, che fa eco nella loro coscienza. È grossa la fila di questa processione. E questa processione, ci ha detto oggi la parola di Dio, parte da un luogo ben preciso, è il Cenacolo. E Gesù addirittura ha ordinato agli apostoli, rimanete qui, non mettetevi in movimento fino a quando il Padre non adempirà la sua promessa, cioè di mandarvi lo Spirito Santo. Fin quando non abbiamo lo Spirito Santo, non possiamo camminare da discepoli fedeli al Signore sulle strade della terra. Rischiamo di impolverarci di uno spirito mondano. È solo lo Spirito che ci fa camminare in Cristo, altrimenti è facile che l'uomo cammini nella carne, cioè ancora sedotto, abbagliato, distratto da uno spirito mondano che ci disorienta. Questa processione parte dal Cenacolo, quando abbiamo ricevuto lo Spirito. E questa processione parte con un numero molto ridotto di persone, 11, un piccolo corteo. E questo ci fa pensare che la cosa importante non è la quantità per Gesù, ma è la qualità. Lui non ci ha detto voi siete la pagnotta del mondo, lui ci ha detto voi siete il lievito che sta dentro la pasta del mondo. Certo, nemmeno la qualità è garantita, tant'è vero che questi 11, un pizzico di lievito, si dice che dubitavano. Hanno visto Gesù, si sono prostrati, indubbiamente lo amano in maniera intensa, però ancora tante cose non le comprendono e dubitano. Questo ci deve in qualche modo incoraggiare, perché anche noi abbiamo i nostri dubbi. Spesso il cammino prende un passo incerto, qualche volta rallentiamo, qualche volta cadiamo, ma il dubbio è un momento del cammino. Noi dobbiamo cercare di trasformare i dubbi da nemici a alleati della nostra fede. Non è vero che chi dubita non ha fede. Forse, nei momenti del dubbio, noi siamo sfidati a una fede più matura, a una fede che non si ferma alla superficie di alcune formule già fatte. Mi colpisce che Gesù affida la sua verità a degli uomini dubitanti. Si fida di questa gente che ancora può vacillare nella fede. Ricordo molti anni fa, una volta in carcere, in un momento di condivisione del Vangelo, i carcerati si sono posti questa domanda, perché tu credi? E uno di loro ha risposto, io credo in Dio perché anche Dio crede in me. Dio scommette su di noi, ci affida anche la fede degli altri, ci sembrerebbe troppo. Però c'è un aspetto molto confortante, perché Gesù dice a me è stato dato ogni potere, nel cielo e sulla terra. E subito c'è il fraintendimento, perché qualcheduno di quelli che erano là dice ma Signore è adesso il momento in cui tu instaurerai il regno di Israele. Ancora pensavano a un regno mondano, non capivano che Gesù parla delle cose del regno del Padre, il suo potere. Qual è? È il potere di non farci deviare dal cammino verso il Padre. È il potere di tenerci orientati verso la meta. A quelli che lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. E allora Gesù dice: andate dunque, avete anche voi questo potere, l'ho trasferito su di voi, anche voi avrete il potere di orientare altri su questo cammino che porta al Padre. Anche di questo abbiamo bisogno. Penso soprattutto a chi ha il dovere di guidare gli altri, i genitori che guidano i figli, i pastori che guidano le comunità, i governanti che guidano un popolo, e spesso siamo confusi, ci sentiamo deboli, incerti, e potremmo anche rinunciare al nostro compito di guida. Invece chi è mandato deve sapere che ha su di sé la fiducia di Dio che ci dà il mandato, e anche il potere di Gesù, che è il potere di saper orientare. Quando abbiamo lo Spirito, quando abbiamo il potere di Gesù, allora Gesù dice: dunque, andate, mettetevi in movimento, camminate, non state fermi. E la direzione del viaggio è la missione fino agli estremi confini della terra. I cristiani hanno un cuore mobile, hanno dei pensieri mobili, perché si vedono appunto come dei viaggiatori che devono incrociare altri viaggiatori o magari vagabondi e trasformarli in pellegrini. Gesù ci dice anche cosa dobbiamo fare. Fate i discepoli. Lo dice a noi. Ci dice: voi fate i discepoli, non i maestri, perché sono io l'unico maestro, io sto davanti. Voi invece cercate di far vedere cosa è un discepolo. Il mondo non vede il maestro, il mondo vede i discepoli, e i discepoli possono essere delle calamite che attirano l'attenzione verso il maestro, perché fanno vedere cosa vuol dire essere in comunione con Gesù. La missione non per proselitismo, ma per attrazione. Come si fa a fare discepoli gli altri? Gesù dice: battezzateli. Che vuol dire non tanto versare un po' d'acqua, il segno esterno, ma immergere, inzuppare nella vita del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, immergere nell'amore, perché le persone siano trasformate in amati e in amanti, destinatari dell'amore, capaci di un amore attivo. E poi insegnate. È bello perché qui noi saremmo subito pronti a immaginare che insegnare significa spiegare, dimostrare concetti. Invece Gesù vuole dirci: mostrate con la vostra vita ciò che siete e ciò che credete. Si attribuisce a San Francesco d'Assisi una frase: predicate sempre, qualche volta anche con le parole. E c'è un racconto che non si sa bene sia proprio fondato, dove si dice che a un frate molto semplice, Francesco, fa un invito: andiamo a predicare. Questo frate un po' rozzo, semplice, dice: ma io non so parlare. Non preoccuparti. E allora cominciano ad andare per la strada insieme, benedicono le persone che lavorano nei campi, nella bottega, aiutano una donna a portare un carico pesante, danno una carezza a un malato, incoraggiano un bambino, poi tornano a casa. Il frate semplice dice a Francesco: ma e la predica? E Francesco dice: l'abbiamo fatta, predichiamo con la vita, io sono una missione, non è che faccio la missione qualche volta parlando di Dio, ma io sono una missione perché sono sulla strada con tanti altri, condivido il cammino e condivido l'annuncio del Vangelo. Il Vangelo non è da spiegare. Innanzitutto il Vangelo è da condividere come raccontandolo. Oggi nell'Ascensione si ricorda anche l'importanza delle comunicazioni sociali dentro la Chiesa, nel mondo, comunicare, annunciare, portare la lieta notizia. Come? Io direi anzitutto raccontando. Il racconto è ciò che ci permette di essere in comunione con le persone e insieme capire ciò che davvero è importante nella vita. si racconta solo ciò che ha un valore, le altre cose si dimenticano, non si raccontano più. Noi adesso stiamo ripartendo, rimettendoci in movimento dopo un tempo pesante, faticoso, ma io penso anche pieno, non solo di prove, ma di grazia, di significati. Io vorrei farvi una proposta a tutti, piccoli, grandi. Cercate un racconto sintetico, simbolico, che quando dovrete ricordare questo tempo, ecco, lo troverete in questo racconto che per voi condensa ciò che avete vissuto, ciò che avete provato, ciò che avete imparato. E questo racconto poi diventa anche un patrimonio condiviso. Raccontiamoci i nostri racconti, diventerà più forte la nostra appartenenza alla famiglia, alla comunità. Raccontare ci aiuta a ritrovare i pezzettini dei significati. Tu ne hai uno, io ne ho un altro. Rimettiamo insieme la nostra storia. Raccontare anche ci alleggerisce. Madre Teresa di Calcutta diceva: ciò che non mi serve mi pesa. Il cammino si fa pesante, dobbiamo alleggerire e dobbiamo allora raccontarci cosa dobbiamo tenere anche da questa esperienza, cosa dobbiamo togliere. Allora il racconto in questa fase può orientare il nostro cammino futuro. Tante persone, ad esempio, mi hanno detto non vogliamo perdere l'esperienza di pregare in famiglia insieme, di trasmetterci la fede così, in famiglia. Un sacerdote mi ha detto: non vorrei perdere che la parrocchia è stata un po' più mobile sul territorio, non soltanto in chiesa, ma si è mossa, era in movimento per raggiungere le persone. Ecco, allora l'ascensione è il nostro cammino orientato al Padre. C'è anche uno scenario di questo cammino, è la terra. Noi attraversiamo i paesaggi, li possiamo attraversare come dei saccheggiatori, rubando alla madre terra, li possiamo invece attraversare come degli ammiratori. È molto diverso. Sarebbe un errore pensare che Gesù si è separato dalla terra e asceso al cielo, perché Gesù non è al di là delle nubi, ma Gesù è andato in profondità dentro le cose della terra, le ha riempite di sé. Il Papa Francesco dice: gli stessi fiori del campo che Gesù contemplò ammirato con i suoi occhi umani, ora sono pieni della sua presenza luminosa. Anche il pane, soprattutto il pane, è pieno della presenza di Gesù, addirittura trasformato dallo Spirito nel suo corpo. Oggi, cari fratelli e sorelle, abbiamo la gioia di ricominciare a celebrare l'Eucaristia nelle nostre assemblee. Noi continuiamo per questa settimana e la prossima domenica con questa celebrazione condivisa in diretta per venire un po' incontro a chi è malato, a chi è ancora un po' timoroso ad uscire di casa, a chi magari è anziano. Però sappiamo che questo è stato un mezzo straordinario, eccezionale per un tempo di emergenza. Dobbiamo tornare nelle nostre chiese e celebrare lì l'Eucaristia. C'è un nome dell'Eucaristia molto bello, viatico, che vuol dire pane dei pellegrini. Camminiamo, ma c'è una sosta la domenica nelle nostre assemblee, noi portiamo pane, vita umana, c'è uno scambio di doni, diamo pane, riceviamo il corpo di Cristo, che è proprio questo viatico, questo cibo che ci dà forza. Dov'è Dio? Dov'è Dio? La domanda è giusta, la risposta è: dov'è l'umanità? Perché Lui cammina con noi. È bello pensare che Gesù, come ultime parole, ha detto: io sono con voi sempre, tutti i giorni, fino alla fine dei tempi. Gesù è con te quando cammini, quando inciampi nei dubbi, quando la fede ti dà slancio, entusiasmo, quando vuoi che la missione sia raccontata, quando vuoi che in questa processione verso il Regno anche tu agganci qualcheduno attraverso di te alle mani del Signore Gesù.